Buongiorno a tutti i galileiani e ben ritrovati in questa nuova puntata del Gali Talks. Io sono Alessandro Di Micco
Io sono Matteo Pagliacci, terzo G.
e oggi andremo ad effettuare una puntata molto interessante su un tema che è prossimo alla
Beh,
nostra età.
esatto, questa settimana ci sarà un giorno molto importante per la storia un po' di tutto il mondo.
Esatto, ricordiamo che è il 27 gennaio, ossia la giornata della memoria. E è un evento di enorme spessore mondiale, poiché esattamente 79 anni fa fu liberato meglio il campo di concentramento di Auschwitz dall'occupazione nazista da parte delle armate rosse, quindi da parte dell'esercito russo praticamente.
Esatto.
Allora,
Altri.
cominciamo a parlare di un argomento molto importante, bensì. Cos'è innanzitutto l'Olocausto? Allora, l'Olocausto indica, con questo termine si indica il massacro di circa 6 milioni di persone, e principalmente di ebrei. Però ci teniamo a specificare come.
Apro una piccola parentesi, ovviamente 6 milioni di ebrei, poi ci furono anche milioni di slavi, di zingari, comunque diciamo persone che Hitler riteneva fossero inferiori, potremmo dire, rispetto a quella che lui considerava la razza, che alla fine siamo arrivati tutti a conclusione, dopo secoli di false credenze, che di razza c'era soltanto una ed è quella umana, e poi esistono le etnie. Comunque Hitler pensava che la razza ariana, quella tedesca, fosse quella superiore rispetto a tutte le altre.
Sì, infatti durante questo periodo si accentuò molto un fenomeno che ha destato un grandissimo scalpore, ossia il fenomeno dell'antisemitismo, che però non era un fenomeno nuovo, cioè appunto l'odio completo verso la razza ebrea per vari motivi. Basti pensare al passato, che sono stati odiati gli ebrei per motivi politici, per motivi economici o per motivi dettati dalla religione stessa.
Esatto.
Perciò ecco, quindi parliamo di questo periodo che intendiamo un periodo che va dal 1933 al 1945.
Per capirci, dalle leggi razziali di Norimberga, che però ci furono nel 1935 fino alla disfatta totale della Germania verso la fine del 1945, a maggio-aprile.
Esatto, perché allora partiamo dal principio, ossia nel 1919 venne fondato il Partito Nazista ed era un partito la cui propaganda era interamente incentrata su una visione anti-ebraica. Basti pensare al libro scritto da Adolf Hitler, il cancelliere che verrà eletto solo dopo, il cosiddetto Mein Kampf, dove alla fine esprime, appunto come nel suo titolo, la mia guerra, la mia lotta.
Mein Kampf significa la mia battaglia,
Esatto, la mia
l'ha
battaglia.
redatto mentre era in prigione, perché dopo il tentato putsch di Monaco, colpo di Stato, lui andò in prigione per pochi mesi, tra l'altro. Cioè, si pensa che durante il processo Hitler abbia impressionato anche lo stesso giudice, che era rimasto, potremmo dire, affascinato dalla sua arte della retorica, anche se ovviamente le tematiche erano molto scandalose, soprattutto per chi ancora aveva un po' di sanità mentale, potremmo dire noi al giorno d'oggi. Però sarebbe bene spiegare un po' anche il contesto sociale dell'epoca, cosa era successo in Germania in quegli
Beh,
anni.
allora in Germania diciamo che veniamo da un periodo molto particolare. Innanzitutto veniamo da, diciamo, una specie di dopoguerra, perché alla fine, durante la prima guerra mondiale, come ben sappiamo, la Germania era stata sconfitta, comunque, e quindi in Germania c'era un senso di cambiamento, c'era una volontà di cambiare la società che a quei tempi, secondo loro, era decaduta in un certo senso. E così arrivò un personaggio con una personalità molto molto forte e che condizionò l'intera storia della Germania, che fu appunto Adolf Hitler, la cui propaganda fu qualcosa di veramente estremo nei confronti degli ebrei, ma soprattutto la sua propaganda era incentrata quasi sull'eliminazione di questi personaggi, perché Hitler li considerava come i responsabili di un qualcosa che stava accadendo di negativo alla Germania. Perciò ecco, questa è una caratteristica molto
Gli ebrei
importante.
furono etichettati come responsabili perché chi aveva veramente le colpe della disfatta della Prima Guerra Mondiale aveva preferito a scaricarle su quelli che non c'entravano nulla. La disfatta della Prima Guerra Mondiale fu dovuta al Kaiser, che era l'imperatore tedesco, e alla nobiltà, che si chiama Junkers in Germania, che purtroppo gestirono male tutto quel periodo che va dal 14 al 18 e che quindi portarono all'inevitabile sconfitta della Germania. Hitler era uno di quei tedeschi che credeva però che la colpa fosse veramente degli ebrei, anche perché in Europa c'era ancora un antisemitismo abbastanza diffuso. Ricordiamo, chi lo conosce, il caso Dreyfus in Francia, che avvenne verso la fine dell'Ottocento. E quindi lui sfruttò l'animo del popolo tedesco, che era debole, si sentiva sconfitto e perso, e decise allora di divenire la loro guida e portarli verso un futuro glorioso e di espansione di dominio su tutti gli altri.
Esatto, e diciamo che questa, innanzitutto parliamo dell'antisemitismo. Il concetto di antisemitismo, come ho detto anche prima, nasce già dall'antichità, già ai tempi di Roma, ma le ultime manifestazioni furono sia durante la rivoluzione industriale, poiché gli ebrei furono, diciamo, considerati dei capri espiatori a causa dei cambiamenti sociali che si erano verificati, ma un altro fatto molto importante erano sia durante le crociate, che gli ebrei venivano massacrati poiché erano considerati diversi da una religione cristiana che era, secondo appunto una mentalità, diciamola così, occidentale, la religione perfetta, ma anche verranno ripreso dopo dalle riforme luteriane di Martin Lutero il 31 ottobre 1517, dove pubblicò le sue 95 tesi, dove appunto c'era espresso un sentimento di antisemitismo. Quindi questo concetto non è nuovo. Perciò quello che fece Hitler è riprendere una politica propagandistica basata su un sentimento di antisemitismo passato, che già era presente, e lo riportò in una società praticamente a pezzi e emotivamente distrutta, per cercare di innalzare un po' il morale. Ed era considerato anche un po' dai comunque cittadini un po' come una divinità Hitler, tant'è che quasi lo lodavano, poiché era, secondo i cittadini, in grado di riportare in alto il nome della Germania. E così arriveremo al 30 gennaio del 1933, a data in cui Hitler venne nominato cancelliere. Ma come salì al potere? Ecco.
Voglio citare appunto il colpo di stato, il tentato colpo di stato, il putsch di Monaco del 23, che fallì. L'esercito tedesco, non come nel caso dell'Italia, reagì al tentato colpo di stato, mentre in Italia un anno prima Mussolini nel 22 aveva fatto la marcia su Roma gloriosa e vittoriosa. E Hitler quindi passò un breve periodo di qualche mese in carcere, per poi dopo decidere di cambiare il campo di battaglia e spostarsi invece sul campo della politica. Quando si pensa che Hitler salì al potere con il consenso popolare, in parte è vero e in parte è falso. Cioè, Hitler sì, aveva il consenso da parte di certe classi sociali, ma quelle diciamo un po' più ricche, o comunque anche gli stessi ebrei ovviamente, non, che tra l'altro avevano un'influenza importante in Germania. La comunità ebraica tedesca era una delle più grandi in Europa, e sarà quella, insieme a quella polacca, che subirà di più le conseguenze dell'olocausto. E comunque Hitler va immaginato anche come appunto un dittatore che, tramite le SS, le camicie brune, le SA, organizzazioni paramilitari, diciamo intimoriva il popolo per ottenere appunto voti e più consenso popolare. E ci riuscì alla fine.
Esattamente. Alla fine, comunque, ci terrei a precisare anche che il fatto che Hitler non ottenne una completa maggioranza, comunque ottenne circa un 39%.
Era relativa, sì.
Che era relativa, però c'è un dato molto importante, perché in quello stesso anno, cioè nel 1933, il presidente Hindenburg gli aveva affidato il consenso di formare un governo. E poiché, secondo comunque i vertici alla fine del territorio tedesco, Hitler poteva essere facilmente manovrabile, bravissimo, diciamo. E però purtroppo si sbagliarono di grosso.
Scusa se ti interrompo, più che altro dell'antisemitismo ancora se ne fregavano pochi, come per il resto. Per quasi altri 5 anni la cosa che più importava alla classe politica era l'antibolscevismo di Hitler. Allora i bolscevichi erano visti peggio dei nazionalsocialisti, i comunisti erano dei rivoluzionari che ammazzarono tutta la famiglia reale russa, che... quindi i comunisti erano visti come la peste, degli appestati da tenere il più possibile lontani. E proprio per questo Hitler, essendo uno di estrema destra, un anticomunista dichiarato, era la persona migliore da mettere, come per Mussolini. Il re non contrastò il suo tentato colpo di stato perché sperava che i partiti di destra guidati a Mussolini potessero contenere un'espansione del Partito Comunista che in quasi tutti gli stati europei, soprattutto in quegli anni, stava prendendo vigore.
Esattamente, e alla fine la politica propagandistica che fece Hitler alla fine venne comunque messa in campo, venne comunque messa in
Sì.
pratica, a partire già dal 23 marzo del 1933, quando venne realizzato il primo campo inizialmente era più di campo di lavoro,
Esatto, bravissimo qui.
di a Dachau, presso Dachau, dove inizialmente non era presente il concetto di forni crematori, camere a gas, era semplicemente un concetto dove più che altro inizialmente erano prigionieri politici e soprattutto anche oppositori politici e alla fine vennero inseriti anche gli ebrei, venivano messi all'interno di questo campo e venivano costretti ad effettuare dei lavori forzati che erano utili per una Germania che effettivamente possiamo dire che si stava preparando a una nuova guerra, perché già nella politica propagandistica di Hitler aveva già affermato che comunque una guerra la voleva fare perché
Esatto.
voleva riportare in alto il nome della Germania,
Per il
perciò
famoso Lebensraum, che era il territorio vitale per la Germania che si trova verso est. E inoltre ciò che fa rabbrividire riguardo all'Olocausto è che la soluzione finale, quindi lo sterminio totale dell'etnia ebraica, avvenne non durante i 6 anni di guerra, ma in soli 3 anni, dal 42 al 45, quindi
esattamente.
uccisero più di 10 milioni di persone in soli 3 anni in maniera sistematica.
Esattamente, basti
Quando
pensare che ad esempio nel campo di Auschwitz vennero deportate circa 1,3 milioni di persone e ne vennero uccise 1,1, quindi una media dell'85% di persone che vennero uccise in un campo di sterminio, perché Auschwitz era di
Auschwitz
sterminio.
divenne così grande che lo chiamarono Auschwitz-Birkenau, che era
Esatto.
un campo che stava là
Che
vicino.
Birkenau alla fine inglobato ad Auschwitz come una
Esatto.
parte era campo di lavoro, un'altra campo di sterminio, però comunque perché una parte aveva i forni crematori e le camere a gas, però ecco, era un campo Auschwitz-Birkenau. Ma prima di arrivare a tanto, parlerei proprio del 1935, il 15 settembre, una data che segnò alla fine un inizio di un periodo tragico, ossia la data dove vennero effettuate le leggi di Norimberga.
Sì, le leggi razziali.
Esattamente, le cosiddette leggi razziali, dove gli ebrei a mano cominciarono ad avere sempre meno potere e sempre meno libertà di espressione, sia nella vita politica che nella vita anche scolastica, poiché ricordiamo che successivamente anche i figli degli ebrei verranno espulsi dalle scuole, e questo sarà un fattore determinante. E basti pensare a 3 anni dopo, diciamo che nelle leggi di Norimberga, il 5 ottobre, dove i passaporti degli ebrei tedeschi venivano marchiati con una J, che indica appunto Jude, cioè ebreo praticamente. E quindi
Jude, penso sia la pronuncia tedesca. Comunque, va ricordata anche la notte dei cristalli, mi
il 9
sembra,
ottobre
il
dello
9
stesso anno,
ottobre del
esattamente.
38, dove le sinagoghe e i negozi che appartenevano agli ebrei, che erano stati marchiati con la stella di Davide, furono distrutti, le sinagoghe bruciate. Una notte tragica per la storia.
Ci terrei a precisare che, appunto, secondo i dati morirono ufficialmente 92 ebrei e 31.000 furono arrestati e portati presso i campi di concentramento
Esatto.
durante una sola notte, quindi dei numeri veramente
Come
impressionanti.
avevi detto te, di Mikko, avevo accennato io dopo, la soluzione finale venne applicata soltanto dal 42. Prima i campi che noi chiamavamo di concentramento erano dei campi di lavoro, campi di prigionia, ancora non c'era l'idea di sterminio. Hitler pensava di poter isolare l'etnia ebraica confinandola. Che ne so, c'era l'idea di mandarli in Madagascar,
Quasi di esilio, diciamo.
esilio, esatto, li voleva esiliare in una terra lontana, però erano, diciamo, irrealizzabili,
Esatto.
deportare centinaia di migliaia, se non milioni di ebrei, non solo dalla Germania, ma da tutta l'Europa, che dopo sarebbe caduta sotto il dominio della svastica.
E da tutto questo ambaradan, diciamo, arriviamo al 30 gennaio del 1939, ossia quando venne effettuato il discorso al Reichstag da parte di Adolf Hitler, dove effettivamente durò circa 2 ore e mezzo, diciamo, quindi un discorso bello lungo, dove effettuò alla fine una dichiarazione di guerra contro la Polonia. E fu alla fine l'inizio della seconda guerra mondiale, che poi si concretizzò il primo settembre dello stesso anno del 39 con l'invasione da parte dei nazisti in Polonia, dove appunto massacrarono milioni di civili, arrivarono a Varsavia e praticamente rasero al suolo a Varsavia, e anche qui diciamo che trasportarono e commutarono le leggi razziali, tant'è che proprio in questa stessa città venne creato il cosiddetto ghetto di Varsavia.
Sì.
Dove milioni di ebrei presenti in Polonia vennero confinati all'interno di questo territorio, dove erano presenti condizioni igienico-sanitarie praticamente assenti e erano praticamente trattati malissimo. Non so se vuol dire qualcosa.
Sì, sì. Non solo a Varsavia fu creato un ghetto, in quasi tutte le più importanti città europee fu creato un ghetto ebraico. Roma, anche a Roma c'è il famoso ghetto ebraico di Roma. Praga, non so, Parigi penso di no, non ne sono sicuro. Cracovia,
esattamente.
Krakow è la pronuncia o polacca o tedesca, un importante ghetto che tra l'altro è su Schindler List, è un film che è diciamo del regista Steven Spielberg, tra l'altro un film che ha vinto anche diversi Oscar, ci fa capire com'era il ghetto proprio di Cracovia e com'era e come funzionava lo sterminio degli ebrei.
Esatto, per quanto riguarda il ghetto di Varsavia abbiamo proprio il film Il pianista, dove viene appunto specificato e viene mostrato proprio come era la vita all'interno di un ghetto, e viene anche molto parlato della cosiddetta rivolta del ghetto di Varsavia
nel 43, mi sembra.
Nel 43 esattamente, dove alla fine furono una delle più grandi opposizioni che gli ebrei riuscirono a trasmettere in quella società, anche se alla fine i nazisti praticamente li sterminarono e morirono in una rivolta nel 9 aprile, 13.000 ebrei furono uccisi all'interno di questo ghetto, quindi ecco, fu una completa tragedia.
Fu eroica però la loro resistenza, nessun ghetto ebbe il coraggio di opporsi al dominio dei nazisti.
Esattamente. Quindi siamo arrivati al 1940, anno in cui nell'aprile di quest'anno venne creato il campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz, che come aveva detto il nostro Matteo era chiamato anche Auschwitz-Birkenau, con la famosissima scritta Arbeit macht frei,
il lavoro rende liberi
praticamente, e dove abbiamo già detto che registrò dei numeri impressionanti, dove furono uccisi più di 1 milione di persone tra ebrei, slavi, oppositori politici, omosessuali, quindi ecco.
Nel 42, adesso purtroppo perdonatemi, dimmi tu.
Il 20 gennaio probabilmente.
Sì, il luogo dov'era? Nel 42 parli? Quando diciamo Heyrich, che era uno dei più...
tu dici la conferma...
La conferenza
di Wannsee.
Esatto.
Nel 20 gennaio del 1940.
Heyrich, che era uno dei gerarchi delle SS nazisti più importanti, capo dello spionaggio tedesco, chiamato soprannominato il macellaio di Praga, perché lui eradicò da Praga la resistenza antinazista, diciamo propose appunto, fu il primo gerarca nazista a proporre la soluzione finale, l'idea di soluzione finale, quindi apportare delle modifiche ai campi di concentramento per iniziare la sistematica uccisione di migliaia e migliaia di ebrei quasi ogni giorno.
Esattamente, e in quello stesso anno comunque procedeva parallelamente la guerra, e siamo arrivati a un punto che più o meno tra circa 2 anni i tedeschi cominciarono a perdere questa guerra,
perché fu un anno inizialmente decisivo, il 42 e 43.
Esattamente, perché inizialmente i tedeschi seminavano il terrore in tutta Europa e non solo, perché minacciavano di conquistare l'Europa, di diventare l'Europa sotto il dominio dei nazisti, ma alla fine ci furono una forte opposizione da parte dei russi, una forte opposizione da parte degli americani, che permisero all'Europa di liberarsi dalla svastica. E
a quanto pare la storia non insegna mai come Napoleone tentò di invadere la Russia, fallì, così anche Hitler ha usato attaccare la grande e vasta Russia, e purtroppo però la Russia con tutte le sue risorse, soprattutto il suo territorio che è enorme e vasto, una popolazione potremmo dire una delle più alte del secolo, almeno della prima metà del secolo, era uno stato troppo potente per una Germania che non era grande quanto la Russia e non.
Poiché la Russia era anche molto uno stato sia esteso e soprattutto in Russia, se si addentrava proprio nella parte tra virgolette popolata, la Russia era molto fredda
Esatto.
e i tedeschi non erano pronti a un inverno di questo calibro. Perciò diciamo che fu anche una mossa suicida da questo punto di vista di Hitler. E arrivando al 45, parlando del 17 gennaio, cominciarono ad essere tra virgolette svuotati i campi di concentramento in Polonia, poiché i russi stavano avanzando comunque verso la Germania, che alla fine nello stesso anno dichiarerà una resa. E in questo anno furono trasportati tutti gli ebrei nel campo di tutti la Polonia, furono trasportati in Germania e in Austria, e questa venne denominata la Marcia della Morte, poiché camminarono al freddo e al gelo, quindi durante gennaio, praticamente in condizioni estreme, e soprattutto chiunque si fermava veniva istantaneamente fucilato da parte dei nazisti.
Molti morivano e poi
Molti morivano,
queste
esattamente.
marce della morte verranno ripetute fino alla fine della guerra per cercare di aumentare il numero dei morti giornalieri ebrei. Il 29 aprile mi sembra ci fu l'ultima marcia della morte, quella di Dachau, che decimò la
Esattamente.
popolazione ebraica del campo di concentramento. Fu una marcia lunga, sempre ad aprile, quindi inoltre Dachau si trova vicino a Monaco di Baviera, nel sud della Germania, vicino alle Alpi, quindi era anche, per aprile, allora faceva ancora molto freddo.
Quindi arriviamo alla fine di gennaio, quando finalmente la forza nazista sul mondo cessò in un certo senso, perché i russi stavano cominciando a prendere un
Sì,
certo
la
sopravvento, tant'è
Germania era già
che nel
sconfitta.
27 gennaio si ricorda proprio la liberazione del campo di Auschwitz da parte dell'Armata Rossa. E questa fu una data molto molto importante perché segnò una liberazione di milioni di ebrei che ormai erano stati decimati, erano in condizioni anche diciamo sia climatiche ma anche proprio a livello alimentare disastrate, perché là non venivano sfamati accuratamente, venivano costretti a lavorare per ore dandogli da mangiare magari un tozzo di pane. E diciamo che qua, dalla liberazione di Auschwitz, era già iniziato il declino della Germania, ma si accentuò completamente perché il 30 aprile dello stesso anno Hitler si suicidò per
Esatto.
non essere arrestato e subire dei processi. Quindi, ecco.
Il 30 aprile Hitler si suicidò e pochi giorni dopo, parliamo di una settimana dopo, tra il 7 e l'8 maggio, per via del fuso orario, la data cambia per l'Europa occidentale e invece per la Russia. In Russia, in realtà, viene festeggiato il 9 maggio, da noi l'8 maggio. La Germania si arrese definitivamente alle armate occidentali e a quelle sovietiche provenienti dall'Oriente.
E a seguito avremo il 22 novembre il processo di Norimberga,
Sì,
dove
incominciarono
furono condannati alla fine gli ufficiali
i gerarchi
nazisti.
nazisti, perché
Esattamente.
era quasi impensabile condannare, processare ogni singolo soldato, dato che le SS, che era l'organizzazione paramilitare,
Esatto, dove ho
appunto.
qua i dati dove 12 imputati furono condannati a morte, 3 furono condannati all'ergastolo, 4 subirono una pena tra i 10 e i 20 anni e 3 furono assolti. Perciò ecco,
Ma
quindi.
certo, dicevo, era quasi impossibile processare ogni singolo soldato
Esattamente.
appartenente all'SS. Parliamo di dati che alla fine della guerra, di centinaia di migliaia di soldati appartenenti.
Alla guerra, perfetto. Perciò questa puntata può terminare qua. Speriamo di aver fatto un buon, diciamo, quadro storico dell'epoca, di ciò che successe in Germania e anche in un certo senso del quadro storico a livello mondiale. E per parlare anche, speriamo di essere stati comprensibili anche nel concetto di antisemitismo nel mondo.
Vorrei
Sì.
chiudere citando diciamo, un caso particolare, appunto avevo citato prima Schindler List, che è basato su una storia vera, e che durante la guerra comunque ci sono delle persone che agiscono per il bene. Schindler, che era un famoso, rinomato imprenditore tedesco. Il padre era già conosciuto, ma soprattutto sarà lui, questo Schindler, a diventare famoso. Gestiva una fabbrica a Cracovia e diciamo che in questa fabbrica gli ebrei trovavano rifugio, un pochino di riposo, e poi alla fine Schindler, quando gli ebrei che appartenevano alla sua fabbrica dovevano essere portati ad Auschwitz, decise di comprare ogni singola persona come, come proprio operaio. E per tutta la, e per il resto della guerra lui li difese comprando magari materiali da altre aziende e rivendendoli come propri. Quindi anche in periodi bui c'è chi agisce per il bene.
E c'è chi agisce anche molto in male, come ad esempio, vabbè, basti pensare ai medici che facevano, sperimentarono l'eugenetica.
Mengele, mi sembra si chiamava, uno dei medici nazisti che ritrovarono in Argentina.
Sperimentarono anche l'eugenetica per trasmettere, diciamo, i caratteri ariani a chi effettivamente non era di sangue, secondo loro di sangue non ariano. Perciò ecco, di trasmettere le caratteristiche tedesche, prettamente di una Germania tedesca, a coloro che appunto non provenivano da questo territorio. Perciò ecco, sperimentarono delle, e effettuarono anche delle crudeltà atroci.
Si pensa che la storia sia noiosa, a dire la verità la storia è importante, perché guardando al nostro passato possiamo evitare gli errori che potremmo commettere nel presente oppure nel futuro.
Concluderei qua questa puntata con una citazione di Primo Levi, raccolta nei Sommersi e Salvati, dove afferma che è avvenuto, quindi può accadere di nuovo, perciò è importante non dimenticare.
Esatto. Da tutto. Matteo Pagliacci, Terza G.
E da Alessandro Di Vico, Terza O, è tutto.
È tutto. Bye bye.